Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla, sono in diretta da Radio Missione Francescana, con me in studio Don Stefano Conti, sacerdote diocesano, Fidei Donum, che in questo momento è missionario in Zambia e in particolare a Mazzabucca. Grazie Stefano di essere con noi.
Grazie a te Angela.
Bene, con lui parleremo di che cosa vuol dire essere in missione. Vuol dire missione, per cercare di capire meglio, a partire dalla missione in Africa, che cosa chiede anche a noi l'essere qui, no Stefano, perché comunque siamo dappertutto missionari. Stefano Conti è sicuramente straordinario come sacerdote, vi ricordo, doppiamente laureato in ingegneria, ha scelto poi la più grande multinazionale del mondo che è la Chiesa per poter operare, e grazie alla sua fede, alla sua testimonianza che adesso ci darà. E allora Stefano, ci dici Mazzabucca, lo Zambia, in che contesto vivi? Ci dai un quadro, siamo in radio quindi uno non può capire di che cosa vai parlando, se non inquadrandolo in un ambiente che è quello di Mazzabucca, della diocesi di Monze, una diocesi fondata anche dalla diocesi di Milano.
Con contributo sicuramente da moltissimi anni della diocesi di Milano. Tutto cominciò, la storia di quelle terre dove adesso io mi trovo e della missione in Zambia, tutto cominciò per una diga che l'Impregilo, quindi un'azienda italiana che ai tempi erano all'avanguardia nella costruzione di questi monumenti giganteschi, fu chiamata per costruire la diga sul fiume Zambesi, e quindi più di 2000 maestranze italiane con famiglie al seguito si trasferirono in Zambia, che ai tempi non era ancora lo Zambia ma era la Rhodesia, eravamo ancora nell'epoca coloniale, per costruire questa diga che occupò un numero notevole di anni. E gli imprenditori, addirittura appunto ai tempi l'imprenditore che aveva questo appalto, si preoccupò della vita spirituale di questi dipendenti, in questa terra dove appunto il cristianesimo non c'era, e chiese ai vescovi dei tempi, tra cui anche il vescovo Montini, di mandare sacerdoti fondamentalmente per prendersi cura di queste famiglie e di queste maestranze. Quindi iniziò così la storia con i primi sacerdoti e immediatamente anche le prime suore, perché sia Montini prima che Colombo poi capirono subito l'importanza della donna nella famiglia africana, e quindi insieme ai sacerdoti mandarono numerosissime suore, soprattutto di Maria Bambina, ordine appunto locale bresciano di origine, ad accompagnare i sacerdoti. Quindi dagli anni 60, 1960 più o meno, quindi prima dell'indipendenza dello Zambia che è del 1964, i sacerdoti della diocesi di Milano e le suore sono giù. Quando poi la diga fu finita e quindi le maestranze tornarono a casa, i sacerdoti però vollero rimanere, perché si accorsero appunto che in quelle terre il cristianesimo o non era ancora arrivato oppure agli inizi. E quindi a partire da quella che è la valle del fiume Zambesi, da quegli anni la diocesi di Milano ha sempre mandato sacerdoti secondo l'intuizione che fu del Vaticano II, che non solamente la missione è a carico degli ordini missionari, giusto per citarne alcuni, i Comboniani, il Pime, quindi ordini che specificatamente e per carisma si dedicano alla missione, ma siccome la missione è di tutti, anche le diocesi e i preti diocesani hanno questo compito. E in modo specifico l'idea è quella di uno scambio tra le diocesi ricche di clero e chi invece di clero ha bisogno. Ora noi, se guardiamo la situazione attuale, forse sono più ricchi di clero le diocesi africane che non la diocesi di Milano, ma per il valore che è questo scambio, per cui l'esperienza di conoscere una chiesa diversa, giovane, la diocesi di Milano ci tiene a continuare, e quindi attualmente siamo ancora più di una ventina di sacerdoti in diverse zone del mondo, mandati per un numero limitato di anni, per cui noi non stiamo tutta la vita in missione, ma io questo è il sesto anno che sono, e adesso ho appena rinnovato per un altro triennio, e poi i vescovi decideranno, per un numero limitato di anni, però si dedicano a questo, che di fatto attualmente è proprio uno scambio di esperienze. Adesso attualmente ci sono anche un buon numero di preti zambiani che sono qua in Italia, di solito per ragioni di studio, ma alcuni di loro sono anche coinvolti nella pastorale, proprio perché la Chiesa è una, le situazioni sono diverse e ci si può aiutare reciprocamente. Noi portiamo la ricchezza della nostra tradizione, che è secolare, e loro portano la ricchezza di una Chiesa che è giovane, e quindi tante cose che può insegnarci, perché magari con la nostra tradizione a volte diventa un po' un peso la tradizione, e alcune cose sono andate perse e loro ce le possono come reinsegnare. Quindi l'essere, appunto, il nome tecnico è Fidei Donum, che viene dall'enciclica che lanciò questa idea di uno scambio tra diocesi. L'essere Fidei Donum ha questo valore, un aiuto reciproco non solo dal punto di vista materiale, ma soprattutto dal punto di vista dell'essere Chiesa.
In che cosa consiste la vostra missione, allora?
Allora, io sono stato mandato 6 anni fa insieme a un altro prete di Milano, che si chiama Don Roberto Piazza, su richiesta del vescovo del tempo della diocesi di Monze, che aveva intenzione di aprire una nuova parrocchia. Mazzabucco è una città di campagna, fondamentalmente sorta per una grossa industria che produce zucchero, che poi esporta in tutto il mondo. La città è cresciuta perché uno dei problemi principali dell'Africa è il lavoro, e quindi la gente per cercare lavoro si sposta. Quindi la città stava crescendo e c'era già una parrocchia che fu aperta dai gesuiti, dove per un certo periodo però un altro prete varesino, Don Maurizio Canclini, che molti conoscono perché ha lasciato un segno molto profondo, attualmente ancora in missione in Congo. Questa parrocchia non era più sufficiente, quindi il vescovo chiese alla diocesi di Milano di sostenere la nascita di una nuova parrocchia. Quindi nel 2018 io e Don Roberto siamo stati mandati a Mazzabucca. C'era stato un prete che per 3 anni aveva un po' aperto la strada, Don Paolo Pupillo, attualmente è tornato in Italia, è parroco nella diocesi di Milano, per aprire questa parrocchia. Aprire una parrocchia vuol dire due cose: vuol dire iniziare a radunare i cristiani che già ci sono, e poi anche dotare la parrocchia del minimo di strutture necessarie per la vita liturgica e pastorale. Quindi dal 2018 in poi noi siamo a Mazzabucca, e la parrocchia è stata intitolata Sant'Agostino, che è un santo africano, anche se non dello Zambia, del Nord Africa, comunque un santo africano che però ricevette il battesimo dal nostro grande vescovo Ambrogio a Milano. Quindi Sant'Agostino condensava in sé la natura africana e la natura milanese di questa nuova parrocchia. Dal 2018 quindi la parrocchia è stata istituita. Inizialmente celebravamo in un salone della scuola, e ci è stato dato per celebrare l'Eucaristia. E pian piano, con l'aiuto della diocesi, altri aiuti da varie parti del mondo, e sicuramente aiuto di tanti amici, abbiamo pian piano costruito la chiesa e qualche locale annesso per l'attività della parrocchia, che oggi, diciamo, ha tutto quello che serve per la casa dei preti, ovviamente, per vivere.
Pure il battistero avete costruito.
Questo è il battistero. È stato, allora, quando abbiamo costruito la chiesa, appunto, sempre per le nostre origini, volevamo un po' molto alla lontana ispirarci a Sant'Ambrogio, la chiesa dove è sepolto, appunto, il grande nostro patrono. Quindi secondo lo schema antico, ma in Zambia ancora ben presente, tutte le chiese avevano questa divisione, per cui c'è la vera e propria chiesa e poi lo spazio antistante la chiesa, che è lo spazio dei catecumeni, perché in Zambia è rarissimo che si venga battezzati da neonati, come succede qua da noi. Perché? Perché le famiglie difficilmente sono composte da 2 genitori cattolici. In Zambia il cattolicesimo, soprattutto nella regione dove siamo noi, che è la zona sud dello Zambia, è circa il 20%. Quindi quasi tutte le famiglie sono miste, quindi magari uno dei genitori è cattolico, l'altro appartiene a un'altra confessione cristiana ma non cattolico. Quindi la Chiesa sceglie in questo caso di non dare il battesimo da infanti, ma di attendere quando il bambino ha 10 anni. e sono anche tanti quelli che si battezzano da adulti, da giovani. E quindi il numero dei catecumeni è sempre molto, molto, molto ampio, 60, 70, 80 anche abbiamo raggiunto.
Battezzate una volta all'anno.
E secondo la tradizione della Chiesa, delle origini, questa è una delle cose che si apprezzano in Zambia, che un po' noi abbiamo perso, la celebrazione dei battesimi avviene solamente durante la veglia pasquale, che è la madre di tutte le veglie. Questo lo si insegna in seminario, no? Che è la messa più importante di tutto l'anno. Poi quello che succede nella mia esperienza precedente, soprattutto a Milano, dove ho fatto il coadiutore per 8 anni, è che la veglia pasquale è abbastanza disertata, che la gente va a fare le vacanze in montagna, a sciare, quindi la comunità non c'è di fatto, ce n'è solamente una parte. Mentre in Africa, a Mazzabucca, quella è la messa veramente più importante di tutto l'anno, dove tutti i cristiani praticanti prendono parte, proprio perché è la messa in cui coloro che si preparano a diventare cristiani ricevono il battesimo. Quindi quando abbiamo pensato alla chiesa, abbiamo pensato l'edificio chiesa, ma poi anche questo spazio antistante, che non sarà bello come il quadriportico di Sant'Ambrogio, però crea uno spazio con delle aule per il catechismo, e in mezzo abbiamo collocato il battistero, che di fatto quindi è all'aperto, ma siccome in Zambia piove poco, questo non è un problema, proprio a significare come il battesimo segna l'ingresso nella chiesa, no? Quindi per entrare a celebrare l'Eucaristia, che è il vertice della vita della chiesa, si passa dal sacramento della decisione di essere cristiani, no? Quindi come ci siamo un po' ispirati appunto ai battisteri antichi, dove la forma è quella dell'ottagono, perché otto è il segno dell'eternità, l'ottavo giorno, con questi 3 gradini con cui si scende nell'acqua, che simboleggiano appunto la rinuncia a Satana, alle tentazioni, e poi i 3 gradini con cui si riesce nuove creature dall'acqua, la professione di fede nel Padre, Figlio e Spirito Santo, che è quello che succede nel rito. La chiesa è orientata, quindi si entra guardando a est, al sole che sorge, che è Cristo, e tutta questa simbologia, che appunto è così significativa e piena di valore, diventa di fatto una catechesi, no? E il fatto di poter celebrare tutti i battesimi assieme con questa solennità segna veramente il momento decisivo della vita del cristiano. Questo appunto è un esempio di come stare in missione mi abbia aiutato in questi anni a riscoprire tutte queste cose che da noi si sono un po' perse, no? Perché appunto da noi i battesimi vengono fatti quasi in forma privata, per cui c'è solo la famiglia e qualche amico, in celebrazioni più o meno spalmate in tutto l'anno, quando si riesce a incastrarle tra i 1000 impegni che abbiamo, e si perde questa dimensione del battesimo come ingresso in una comunità che ti accoglie. E invece lì è veramente così, e la celebrazione della veglia pasquale, che è molto lunga, proprio questo aspetto di una comunità che gioisce per dei nuovi membri che decidono di appartenere a Cristo col sacramento del battesimo.
Che bello questo, Stefano. Questa parrocchia comunque è formata non solo da questo centro, da questa nuova chiesa che accoglie tantissime persone, no? Ma da tante altre comunità che sono sparse sul territorio intorno a Mazzabucca, ecco, comunità molto vive anche se piccole.
Sì, appunto, Mazzabucca è in una zona rurale, quindi al di fuori della città, dove si concentrano un po' le poche attività, diciamo, economiche, la maggior parte della gente vive del lavoro della terra, quindi è sparpagliata, perché ognuno ha il suo appezzamento di terra in un'area molto grande, dove gli unici punti di significativi di raduno sono le scuole, che sono sparse un po' ovunque, sono edifici che in Zambia si trovano sempre, perché il numero di bambini è altissimo, e qualche piccolo mercato dove si vende l'essenziale per vivere. Quindi in questa zona così ampia, che passarci in macchina ci vuole, noi quando andiamo per le messe domenicali andiamo anche a 2 ore e mezza di distanza dal nostro centro principale da Mazzabucca, ci sono queste che vengono chiamate outstation, che vuol dire di fatto delle cappelle, che sorgono appunto dove i cristiani iniziano a radunarsi. Di solito all'inizio ovviamente non c'è nessuna chiesa, Mi è capitato di andare in comunità per alcuni anni celebrando appunto nelle scuole, no? Si chiedeva il permesso e sempre con grande generosità veniva dato, che comunque la fede è una cosa importante per tutti gli africani, quindi se tu chiedi una stanza, una sala anche nelle scuole, scuola pubblica e non scuola privata, viene sempre data. Ne celebravamo la messa dentro le aule di scuola. Poi pian piano, a seconda delle capacità delle singole comunità, sono state costruite delle piccole cappelle dove noi appunto andiamo la domenica. Queste comunità sorgono per i motivi più diversi. Può essere un gruppo di famiglie cristiane che iniziano a radunarsi e poi costruiscono la loro chiesetta. Può essere che di solito una delle ragioni più comuni è che appunto, siccome le scuole sono ovunque, un insegnante cattolico venga trasferito in una certa scuola dove non c'è nessuna comunità cristiana, e siccome gli insegnanti sono sempre quelli un po' più formati perché comunque hanno studiato, se l'insegnante è un cattolico, diciamo così, attivo, inizia a radunare intorno a sé, vanno proprio a cercarli, no? I cristiani della zona, i cattolici della zona, di solito iniziano a pregare tra di loro. Dopo un po' magari lo veniamo a sapere, oppure ci chiamano, diciamo che è nata una nuova comunità, venite, e noi partiamo e andiamo a conoscerli, no? È un processo sicuramente lungo, a volte un po' precario, perché appunto gli insegnanti possono essere spostati, a volte capita che l'insegnante venga spostato e la comunità di fatto venga meno, ma nascono proprio dal desiderio che loro hanno di potersi radunare come comunità e pregare insieme e avere anche l'Eucaristia quando possibile. Di solito noi villaggi una volta al mese riusciamo a raggiungerli, alcuni più lontani, più piccoli, magari solo 3-4 volte all'anno.
Quindi sono i laici che costituiscono queste piccole comunità e che si adoperano per la catechesi?
Assolutamente sì, no, non riusciremo, un po' per la difficoltà che abbiamo a raggiungerli, un po' per la difficoltà culturale anche a comunicare, ma sono assolutamente i laici che iniziano queste piccole comunità, e il prete arriva sempre in seconda battuta, viene chiamato soprattutto per i sacramenti, ovviamente, ma l'iniziativa è loro. Poi dopo noi abbiamo un programma per cui quando una comunità inizia ad avere una certa consistenza facciamo dei raduni, soprattutto per i catechisti, una o due volte all'anno, li chiamiamo a Mazzabuca nel centro principale per 3-4 giorni, facciamo formazione, programmiamo, piuttosto che coloro che sono incaricati della liturgia quando non c'è il prete, i cosiddetti prayer leader, quelli che appunto quando non c'è il prete loro non è che non si radunano ma fanno una preghiera che di fatto è la struttura della messa a parte la consacrazione, solo una di queste outstation al tabernacolo. Dove c'è il tabernacolo c'è anche un ministro straordinario che è incaricato di distribuire anche la comunione, altrimenti fanno loro. Quindi noi ci occupiamo della formazione, di seguirli, di aiutarli, dargli gli strumenti, ma poi chi di fatto è quotidianamente in carico sono loro.
Bene, stiamo parlando con Don Stefano Conti, missionario a Mazzabuca in Zambia, che ci sta raccontando proprio della sua esperienza. Siamo in radio, quindi un po' di musica e poi continuiamo a parlare con Don Stefano Conti. Bene, stiamo parlando con Don Stefano Conti. È importante capire che cosa vuol dire la missione oggi. È una missione che si occupa innanzitutto dell'aspetto liturgico, di formazione, di evangelizzazione, ma fa anche, ha costruito delle opere sociali in modo tale che ci siano anche per questi ragazzi, molto spesso in situazioni di povertà, di famiglie povere, la possibilità di una formazione scolastica segua la formazione obbligatoria data dallo Stato. E allora ci dici in qualche modo che cosa voi sponsorizzate tanti ragazzi, diciamo, per fare in modo che possano proseguire gli studi. Ecco, voi però in particolare seguite una scuola, avete costituito una scuola professionale alberghiera, ecco, ci parli. Voglio dire che Don Stefano oltretutto ci scrive ogni mese delle lettere per documentarci, per esemplificare tutto quello che loro stanno vivendo e qual è l'esperienza che stanno facendo, gli incontri che hanno fatto, le persone. Bellissima la descrizione di tutti questi ragazzi giovani che fai, no? Ecco, questa scuola professionale alberghiera, dici?
La Chiesa cattolica si è sempre caratterizzata per questa attenzione a opere che potessero aiutare il progresso umano, no? di chi si incontrava. Quindi fin da subito i primi missionari si sono occupati di scuole, ospedali, dispensari, ogni genere di opera che è espressiva proprio dell'amore alla persona, no? Comandamento dell'amore, che è il cuore del cristianesimo, diventa concreto, no? Non è solamente una parola, ma è veramente
la carità concreta proprio.
La carità di chi vede il bisogno ed è mosso da quel bisogno e cerca di essergli vicino. Quindi fin da subito, e questo è ben noto a chi vive in Africa, a chi guida la società africana, c'è sempre una grande stima di tutto quello che la Chiesa Cattolica ha fatto, e benevolenza anche presso coloro che non sono cattolici. Per cui a Mazzabuca c'è una ricchezza incredibile, la città di Mazzabuca, che è una piccola città, più o meno 50.000 abitanti, ne abbiamo ben 7 conventi tra suore e fratelli che appunto hanno messo in piedi e gestiscono varie opere. Tra le varie opere che furono messe insieme da questi missionari c'è questa congregazione di suore irlandesi che ha fatto tantissimo per Mazzabuca, aprì anche questa scuola professionale la cui idea fondamentale era raccogliere e insegnare un lavoro a coloro che avevano magari abbandonato la scuola dell'obbligo oppure non ci erano mai andati. Questa istituzione, che si chiama Mazzabuca Youth Project, ha avuto una lunga storia, varie fasi, poi queste suore irlandesi hanno lasciato alcuni anni fa Mazzabuca e l'opera è continuata in carico alla diocesi, e da 3 anni la diocesi l'ha affidata alla parrocchia di Sant'Agostino, quindi è la parrocchia attualmente in carico di questa opera. Cosa facciamo adesso? Abbiamo questa piccola scuola di formazione professionale che qui da noi sarebbe appunto catalogata come scuola alberghiera, che fornisce un corso di 16 mesi in cui si insegna tutto ciò che serve per lavorare in alberghi, ristoranti, quindi la parte di cucina, la parte di front office, di interazione col cliente, di servizio ai tavoli. E la scuola è frequentata soprattutto da ragazze e donne di vario genere. Allora abbiamo qualcuno che magari non è riuscito a completare la scuola, questa è una cosa non infrequente in Zambia per varie ragioni economiche, no? Magari qualcuno non ha i soldi per pagarsi la retta, oppure soprattutto per le ragazze che magari iniziano a rimanere incinta, di solito quando una ragazza è incinta lascia la scuola, anzi viene di per sé non può più frequentare, quindi magari ha partorito qualche figlio e non ha completato lo studio. Oppure ragazze che hanno completato, ragazze o donne, perché abbiamo anche più di trentenni, che vogliono avere qualche possibilità in più di trovare un lavoro. Nella società africana la donna è veramente un pilastro fondamentale, perché sono coloro che, oltre a tenere in piedi la famiglia e a crescere spesso numerosi figli, sono anche le più affidabili dal punto di vista dell'economia, di sostenere un lavoro in maniera costante. Quindi queste ragazze, queste donne che hanno questo interesse si iscrivono e frequentano questo corso di 16 mesi, dopo cui viene dato un attestato finale che è riconosciuto in tutto lo Zambia per poi cercarsi un lavoro. Parte della scuola è anche, ne cerchiamo di creare contatti con strutture, alberghi di solito.
Che ci sono,
sì, perché il turismo in Zambia non è sviluppato come in altri stati, ma c'è soprattutto nella zona, nella capitale. E
ci sono dei parchi laghi. Ancora?
Ci sono dei parchi, per chi è appassionato di natura, Zambia offre possibilità molto selvagge rispetto ad altri stati, quindi ci sono anche gestiti da italiani alcuni, Quindi noi mandiamo anche a fare degli stage, così che possono sperimentare e creare legami. E poi, appunto, completata la scuola, si cercano un lavoro. Alcuni studenti mantengono i rapporti, quindi è anche molto bello, si creano rapporti molto belli con questi studenti. Solamente in minima parte cattolici, la maggior parte sono di altre chiese, e trovano lavoro, quindi sembra che la domanda ci sia e la formazione che diamo cerchiamo di darla il meglio possibile, veramente permetta a queste ragazze di costruire parte del loro futuro, perché ovviamente un lavoro è sempre fondamentale per avere un reddito in cui mantenersi. Quindi quello che io vedo in questa scuola come sfida grande è che attraverso lo studio, attraverso l'imparare un lavoro, tu dai dignità alla persona, che è fondamentale, perché in un mondo così duro e difficile, dove fin dall'infanzia si deve come lottare, no, per sopravvivere, per avere l'essenziale, non c'è come tempo di guardarsi troppo addosso e di apprezzare quello che uno è. Ma quando uno inizia a imparare a fare, e a fare magari bene, dalla cosa più semplice che può essere risolvere un problema di matematica, che è quello che insegno io, appunto, come diceva Angela, grazie alla mia precedente vocazione di ingegnere, oppure a preparare un piatto che non sia la polenta che loro mangiano tutti i giorni, tu vedi proprio la contentezza nei loro occhi, no? Anche io, che appunto magari non sono nemmeno troppo considerata nella mia famiglia, o che ho dovuto abbandonare la scuola, non ho mai finito, anch'io sono capace di fare qualcosa di bello e di buono. E questo non solo si spera crei un'occasione di un guadagno per mantenersi la vita, ma appunto, ma dà dignità alla persona, no? Anche il fatto che c'è questo esame finale, che è abbastanza complicato perché ha la parte teorica, la parte pratica. Superare l'esame è un evento, lo festeggiano come se avessero ricevuto un dottorato da Harvard, no? Per loro è proprio un giorno di festa in cui finalmente gli viene come riconosciuto valore e capacità anche a chi magari appunto fino a quel momento non ha ricevuto grandi soddisfazioni dalla vita.
Acquisizione di competenze, ma lo slogan che tu hai citato in una tua lettera diceva, questi ragazzi, questo cuoco diceva, mangiare bene e avere timore di Dio. Questo mi sembra una cosa interessante da spiegare, mangiare bene quando sostanzialmente questa gente mangia fondamentalmente solo polenta.
Sì, allora, una delle cose che si notano subito tornando in Italia è questa povertà, no? Per cui fondamentalmente in Zambia mangiare è ancora un'esigenza fisiologica e poco più. Non c'è tutta la nostra tradizione di mangiare bene, di mangiare insieme. Anche il mangiare insieme non è considerato, è proprio un momento in cui ci si nutre più che mangiare, no? Quindi anche quando capita che a casa nostra c'è qualche invitato, per noi sedersi a tavola è innanzitutto chiacchierare, parlare, per loro è adesso si mangia, dopo parliamo. Quindi anche il mangiare, oppure quando si organizzano i raduni con i catechisti, l'organizzazione della parte cosa si mangia è sempre fondamentale, no? E quindi, ma giustamente si capisce, appunto, non è scontato avere di che mangiare tutti i giorni. Quindi non c'è una grande tradizione culinaria in Zambia, ma questo è significativo, appunto, no?
Dell'essenzialità della persona.
Ma d'altra parte anche di come il valore di quello che l'uomo è si esprime attraverso tutto, anche nel lavoro ben fatto. Questa è una cosa che in Zambia si apprezza, cioè, anche l'idea dell'artigianato che abbiamo qua da noi in qualsiasi ambito, no? Sono appena stato in montagna e vedere in Val Camonica ogni minima frazione, il paesino ha la sua chiesa con questi meravigliosi altari scolpiti nel legno, dice di un amore a sé, alla vita, e quindi poi diventa amore a Dio espresso anche nella bellezza, che è parte della nostra cultura, appunto, che da 2000 anni è cristiana. Mentre lì non è ancora così, no? Anche il valore del lavoro è ancora tutto da scoprire, no? Ma perché appunto quello che porta al cristianesimo anzitutto è il valore della persona, e se quello che io faccio vale, ci metto tutto il mio impegno per farla al meglio e per diventare, perché possa essere espressivo di quello che io sono. Quindi dal mangiare allo scolpire, per questo anche la chiesa viene cercata di farla il meglio possibile compatibilmente con i soldi limitati che si possono raccogliere in Zambia, però che possa diventare bella e espressiva appunto del valore di chi ci prega, non solamente perché è la casa di Dio.
Ma avete utilizzato anche gli artigiani locali, no?
Quello che siamo riusciti, sì, il problema è che anche lì manca un linguaggio artistico condiviso, quindi l'esperimento che abbiamo fatto, che all'inizio è sbagliato, è che questi artigiani che abbiamo trovato hanno usato la loro tradizione, che è quella più degli spiriti e delle religioni antiche, per rappresentare Maria e Gesù, e quindi il primo crocifisso, la prima Madonna che abbiamo fatto fare, ci è stato assolutamente bocciato dai nostri parrocchiani, dicendo che appunto quello non era Gesù e la Madonna, ma erano spiriti. Quindi manca un linguaggio, no? Perché la tradizione da cui loro vengono non è cristiana, e quindi per rappresentare scene cristiane anche loro non sanno bene. Abbiamo chiesto una statua di Sant'Agostino, siccome gli abbiamo detto che era faceva l'insegnante prima di diventare vescovo, ci ha fatto la statua di un bambino col libro sotto braccio, e quello per lui era Sant'Agostino. Quindi si capisce come essere all'inizio vuol dire veramente sia all'inizio in tutto, e anche quella che è il modo di rappresentare, di raffigurare, va tutto inventato, e la soluzione non è che noi importiamo la nostra tradizione tout court, diciamo, perché comunque la forza del cristianesimo è che non è legata a una particolare cultura, ma è capace di fecondare ogni cultura, di tirar fuori il meglio, di purificarla anche sicuramente dagli elementi sbagliati che ci sono in ogni cultura. E questo è il processo lentissimo di quella che viene chiamata appunto inculturazione, cioè gettare il seme del Vangelo, che è capace di portare frutti in ogni terreno, in ogni cultura, in modalità che sono diverse.
No. La tua presenza quindi è una presenza della parrocchia, ma una presenza anche in altri luoghi, in altri ambiti.
Allora, noi siamo molto riconoscibili perché, essendo bianchi, diciamo che tutti ci conoscono, siamo gli unici bianchi fondamentalmente che si muovono in mezzo a loro, perché esiste una presenza di bianchi anche di molti anni, soprattutto dal Sudafrica, oppure ancora rimasti dai tempi del colonialismo inglese, ma tipicamente sono persone che vivono, diciamo, in un mondo loro. Mazzabuca, per dire, che è una città africana, quindi tendenzialmente povera, abbiamo addirittura il golf club o il polo club, dove sono tutti bianchi, fondamentalmente questi
inglesi sono,
inglesi, sudafricani soprattutto, sì, che però li vedi solamente quando vai in banca, non li vedi certo tra le vie delle case africane, che sono i farmisti, quelli che hanno le grosse fattorie, che allevano, coltivano in maniera industriale, che appunto fanno una vita assolutamente a parte, mentre gli unici bianchi che si mischiano con loro siamo noi. Quindi capita spessissimo che sei in giro per strada e anche chi non conosci, chi non è cattolico, ti saluta, ciao padre, perché siamo molto riconoscibili. Questo cerchiamo di viverlo appunto il più possibile, cioè...
Ma tu vai a visitare anche in ospedale, certo. Sei presente?
Allora, noi siamo stati, come tutte le parrocchie, parte della visita alle famiglie, agli anziani, è parte di quello che facciamo, gli ammalati. Quindi capita di andare in giro proprio tra le case o di essere accompagnati. E poi, come dicevi, anche l'ospedale. Fin dall'inizio alcuni infermieri cattolici ci hanno chiesto di visitare i malati nei reparti. Quindi una volta a settimana facciamo insieme a loro il giro degli ammalati, con grandissima libertà, nel senso che non è mai capitato, i cattolici sono pochi, quindi anche in ospedale i cattolici sono pochi, ma non è mai capitato che qualcuno rifiutasse di pregare insieme a noi o di condividere una preghiera, anche coloro che non sono cattolici. Da questo punto di vista lo Zambia è un paese molto pacifico, la gente è veramente educata fin da piccola al fatto che si può stare insieme nella diversità. Il primo presidente, dopo l'indipendenza, appunto enfatizzò molto questo fatto, che c'è uno Zambia e un popolo. e anche verso gli stranieri sono molto, molto accoglienti, anche perché il colonialismo in Zambia si è sentito poco, non ha lasciato ferite che ha lasciato in altre parti dell'Africa.
Stiamo parlando con lo Stefano Conti, ancora un po' di musica, poi continueremo, cercheremo di cogliere, che ci racconti, desideriamo che ci racconti alcuni episodi, alcune cose che lui ha vissuto. Abbiamo in studio con noi lo Stefano Conti, che ringrazio di cuore per la sua disponibilità a venire a raccontarci della sua esperienza pastorale, di evangelizzazione in Zambia e in particolare a Mazzabucca. Allora, vai negli ospedali?
Sì, ecco, una delle cose che ci è capitata negli ultimi anni in ospedale è una storia di una donna che per certi versi è esemplificativa di molti aspetti della vita africana. Quindi questa donna, che è molto giovane, 28 anni, è come appunto l'età 28 anni, ci dice che è nata nel pieno del dramma dell'AIDS che colpì l'Africa in maniera pesantissima in quegli anni, quindi lei nacque già ammalata, che appunto trasmessa dai suoi genitori. Ai tempi appunto non c'erano le cure che ci sono oggi, quindi lei è cresciuta, tutta la sua famiglia è morta di AIDS, quindi non solo i genitori ma anche i fratelli. E lei abbandonò la scuola per prendersi cura della madre nell'ultima parte della sua vita, quindi non ha mai completato la scuola. Ebbe una figlia anche lei, molto giovane, 18 anni, e ecco, all'epoca le cure esistevano già, però ecco, uno dei problemi dell'Africa è uscire dalla mentalità degli stregoni, della magia, e affidarsi anche alla medicina quando serve. Per cui ad esempio quando lei era incinta appunto le fu detto che le medicine che avrebbero preservato in realtà la figlia dal nascere sieropositiva avrebbero danneggiato il feto, e quindi lei smise di prendere la medicina e anche la figlia nacque sieropositiva. La figlia si chiama Agnes, una bellissima bambina di 8 anni. Quindi lei di fatto era da sola, perché un marito, come spesso capita in Africa, sparì praticamente subito. Quindi lei si ritrovò ammalata con questa figlia e solo la bisnonna con cui viveva. Quindi tre donne, questo è molto tipico, spesso visitando le case trovi case dove sono solo donne e magari bambini, gli unici maschi che ci sono alcuni bambini, perché appunto sono le donne che tengono in piedi la famiglia e quindi di conseguenza anche la società. E appunto lei, sieropositiva, ammalata di AIDS, ha avuto sempre problemi. L'ultimo dei problemi è che si è ammalata anche di TB, di tubercolosi, che è ancora molto presente in alcune zone dell'Africa, in Mazzabucca. Capita, abbiamo avuto anche un chirichetto morto di tubercolosi a 12 anni. E malata di tubercolosi, più sieropositiva, AIDS, alla fine di fatto i suoi polmoni non funzionano più. Quindi lei vive attaccata a un respiratore rudimentale. La maggior parte dei macchinari medici che ci sono seconda mano, che scartati dai nostri ospedali, ma che lì funzionano ancora, appunto. Quindi lei vive attaccata a questo respiratore e di fatto è in ospedale da più di un anno, con alti e bassi, perché non esiste nessun tipo di assistenza domiciliare. Quindi lei, questa macchina appartiene all'ospedale, abbiamo fatto richiesta, l'ospedale ha rifiutato di lasciarle portare a casa questo respiratore, quindi lei è lì nel suo letto da più di un anno. La bambina era a casa con la nonna, la bisnonna, una persona anziana che ha le sue fatiche, in un quartiere non proprio raccomandabile di Mazzabucca. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto richiesta a Mazzabucca, una delle comunità che ci sono le suore salesiane, che hanno una casa famiglia dove accolgono ragazze allontanati dalle famiglie o come Agnes in situazione di fatto orfane, perché lei ha la mamma, ma la mamma in ospedale non può occuparsi di lei. Quindi abbiamo chiesto alle suore di prendere Agnes con loro, e la mamma all'inizio era un po' titubante perché aveva paura di non vederla più, no? Che di fatto è la ragione della sua vita, no? Poterla vedere almeno una volta a settimana. Aveva paura che entrando, quindi all'inizio era un po' titubante, dopodiché si è convinta che il bene della figlia era poter stare in un luogo protetto dove mangia regolarmente, dove queste suore si prendono cura di lei. quindi ha consentito, e da gennaio appunto Agnes si è trasferita in questa casa famiglia delle suore salesiane. Cerchiamo il più possibile di portarla a trovare la mamma, ma la mamma di fatto è in ospedale. Poi adesso si è aggiunto a peggiorare la situazione il fatto che quest'anno la stagione delle piogge è stata molto scarsa e in Zambia la produzione di energia è quasi tutta idroelettrica, appunto la famosa diga costruita dagli italiani più altre dighe venute in seguito, e quindi è già iniziato un razionamento dell'energia elettrica, quindi ogni giorno ci sono 8 ore in cui la corrente c'è, 8 ore in cui la corrente non c'è, e lei è legata a questa macchina. In ospedale per fortuna c'è il generatore, quindi quando la corrente non c'è provvede il generatore, ma non c'è nessun altro luogo a Mazzabuca che ha la corrente adesso 24, quindi non c'è nessun altro luogo dove lei potrebbe vivere di fatto.
Abbiamo ancora 3 minuti di tempo, Stefano, potremmo star qui ore a parlare con te di quello che è la realtà zambiana, ma che cosa possiamo dire, tu che cosa hai imparato da questi africani, che cosa possiamo imparare noi alla fine di questa nostra conversazione?
Se tu mi chiedi cosa ho imparato, la risposta mi viene subito, in questo contesto così difficile, così decisamente più difficile di quello in cui viviamo noi qua in Italia o in Europa, io posso dire non aver mai sentito uno zambiano lamentarsi della sua condizione. Quello che citavi prima, il proverbio che citavi, no? Mangiar bene e temere Dio. Quello che io vedo nelle persone che incontro è questa positività nei confronti della vita, perché la vita te la dà Dio. Poi appunto potrebbe non essere il Dio cristiano, perché magari non tutti lo conoscono ancora bene, ma questa positività ultima, perché tu anzitutto obbedisci alla vita, no? senza ergerti a giudice della vita, ma anche quando muoiono le persone, no? La morte fa parte di quel che Dio manda sulla terra, no? Poi Dio salva dalla morte perché crediamo nella risurrezione. Quindi non ti ergi a giudice della vita e di Dio, che invece tante volte è la posizione che abbiamo noi, no? Appunto il timore di Dio non è la paura di Dio, è l'affidarsi a Lui e riconoscere la sua grandezza, la sua sapienza, il suo desiderio di salvarti comunque, sempre e comunque, e a questo tu ti affidi con obbedienza, no? Una scena sono tantissime scene del Vangelo che vedo accadere davanti agli occhi spesso, ma una che mi viene in mente quasi quotidianamente è quando Maria appunto si consegnò all'annuncio dell'angelo che le stava sconvolgendo la vita in un attimo, cambiandola completamente, ma proprio perché era l'angelo mandato da Dio, immediatamente lei ha detto il suo sì, la sua obbedienza. Quindi questa scena di obbedienza fiduciosa alla vita, perché la vita viene da Dio, è quello che brilla nelle loro vite così povere, no? Ma così sempre liete, ecco.
Non posso aggiungere altro a quello che mi stai dicendo, ti ringrazio davvero di cuore perché possa passare anche a noi questo modo di vivere la vita, di viverla con una positività, con uno sguardo di fiducia e di affidamento del Signore. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ci sarà un podcast in cui potrete risentire anche Don Stefano Conti. Ringrazio Enrico per la regia e buona giornata a tutti voi.
Grazie Angela dell'invito e saluti a tutti voi.